Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Faiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i quattro moschettieri.
Eh sì, state connessi con noi come sempre, buon mercoledì 30 giugno 2021, ben ritrovati su Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Faiano e non solo, ore 20:01 rigorosamente live, come ricorda la nostra sigla, quattro moschettieri ed un ficcanazzo con la regia di Mr. Bob che saluto subito, in studio Ernesto, ci assistenza tecnica Mimosoft e poi ci sono i ficcanasi, ci siete voi gli amici che ci seguite da casa attraverso i consueti canali ai quali siete abituati, www.radiopontegeneration.com, il sito web completo di tutte le informazioni sul mondo della musica, sulla cronaca cittadina e provinciale, la possibilità di scaricare la nostra app per tutti i tipi di smartphone con la quale potete ascoltarci ovunque voi siate e in qualsiasi momento. E poi ancora, sempre sul nostro sito, è possibile seguirci in radiovisione come state facendo in questo momento, sia su Facebook, sulla nostra pagina ufficiale alla quale dovete lasciare un like, sia appunto su Instagram, una novità delle ultime settimane, siamo in live anche su IG. E poi ancora, come di consueto, potete seguirci anche su Twitter, Radio Ponte RGN, e su YouTube, altra radiovisione attiva, quindi in questo momento, dal nostro canale Radio Ponte Regeneration. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale per avere l'alert di ogni live di settimana in settimana e di lasciare un like, soprattutto se il video vi è piaciuto. Allora, ben ritrovati, cercavo appunto di seguire anch'io la live dal mio computer, ma in questo momento insomma non riesco, quindi andrò a braccio, non potendo leggere i vostri commenti, quindi partecipate alla discussione questa sera di che cosa parliamo, no? Da domani è notizia che è praticamente attivo il Green Pass, no? È valido su tutto il territorio dell'Unione Europea, quindi sarà possibile andare insomma anche all'estero e spostarsi non solo in Italia. E siccome oggi è il 30 giugno, siamo alla fine appunto di questo primo lungo mese estivo, tra l'altro molto molto caldo in questi ultimi giorni, a me subito è venuto in mente la vacanza, la voglia di vacanza, la voglia insomma di staccare un attimo tutto, di uscire dalla quotidianità e rilassarsi un pochino, visto che e appunto anche le scuole sono finite, le sessioni di esame non ancora, ma insomma presto finiranno, e quindi il nostro invito è in questo mercoledì in cui tra il caldo, lo stress, la lunga giornata di lavoro, arrivate alle 20, insomma davvero davvero spatti, vogliamo farvi sognare pensando alle alle vacanze, alle vostre vacanze, splendide, grandiose o piccole, ordinarie, rutinarie che siano. Per cui da domani Green Pass valido in tutta l'UE, raccontateci dove andrete in vacanza, che cosa farete, soprattutto che cosa vorreste fare. Potremmo anche fermarci soltanto sulla soglia del desiderio. Quindi questo, poi vedo che comunque Mr. Bob dalla regia non è tanto d'accordo, dissente, perché non vede vacanza almeno negli ultimi 7 anni non ha visto vacanze, quindi chissà se quest'anno arriveranno anche per lui. Permettimi la battuta, Mr. Bob, e quindi parliamo di questo. Ok, tra l'altro mi era venuto in mente anche questo spunto di discussione per trascorrere ed intrattenerci insieme in questo mercoledì, anche perché leggevo di un interessante ricerca fatta praticamente da questo portale Musement, che si occupa di prenotazioni di vacanze, e quindi soprattutto una piattaforma digitale che consente di scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha fatto un po', stilato una mappa delle preferenze degli europei e non solo per quello che riguarda le isole, quindi immaginate sabbia bianca, fine, oppure lidi rocciosi, mare glauco, e insomma sono venute fuori delle cose non del tutto scontate, e pare che in testa al gradimento vi siano Santorini, quindi in Grecia, e Tenerife, e c'è anche appunto sul podio tra le più preferite un'isola italiana, che qual è secondo voi? Lo scopriremo appunto nel corso della puntata, ma se avete delle ipotesi avanzatele pure, insomma, scrivendole e commentando la nostra diretta. Quindi nel frattempo, mentre voi ci pensate e insomma ci fate sentire che ci state seguendo, che siete con noi, quindi anche magari solo per un saluto, facciamo come di consueto il punto sulla pandemia. Questo è diventato ormai un momento tradizionale che ci accompagna ormai dall'inizio, possiamo dire, del 2020. E allora, Mr. Bob, all'appello, pannello 1. Nel pannello 1 andiamo a vedere quelli che sono i casi giornalieri coronavirus in Italia, quindi i dati sono aggiornati al 30 giugno ore 18. I nuovi casi sono più 776, quindi abbiamo un 0,02% in più rispetto a ieri, con 24 morti e dimessi guariti 3.135. Quindi se andiamo a sottrarre al numero di nuovi casi la somma tra i morti e i dimessi guariti, avremo un totale di attualmente positivi negativo, come ormai da diverse settimane, di meno 2.383, quindi un meno 4,51%. Quindi, e vediamo poi dagli altri dati come anche si alleggerisce la pressione sul praticamente le terapie intensive. Ok, con il secondo pannello andiamo a vedere quello che succede nelle regioni, le 5 regioni con più casi giornalieri. Ecco, e troviamo la Sicilia, quindi grosso modo le 5 regioni con più casi sono sempre le stesse, sono un po' le più popolose, ecco. Quindi abbiamo la Sicilia, più 142 casi in testa, la Lombardia 129, la nostra Campania più 120, in cui permane l'obbligo di utilizzo della mascherina anche insomma all'aperto, quindi impegniamoci nel rispetto di questa buona norma di tutela reciproca. Veneto più 52 e Lazio più 51 nuovi casi. Col pannello 3, regia, andiamo a vedere quello che succede, come sta andando la campagna vaccinale. E ecco qui abbiamo anche il grafico. E che cosa emerge? Che il 31,27% della popolazione, e in maniera particolare circa 18 milioni e mezzo di italiani, hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose. Quindi tra questi, lo possiamo dire in maniera fiera, c'è anche Mr. Bob dalla regia, che è gongor. E poi ancora il 23,85% ha ricevuto una sola dose. Complessivamente, contando anche il monodose, è stato almeno parzialmente protetto il 57,19% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 63,47%, mentre il 34,70% è completamente vaccinato. E abbiamo appunto anche questo grafico elaborato da Sole 24 Ore a forma di ondina, che ci fa vedere la platea di persone da vaccinare: 53.399.242 italiani, e quindi in verde acqua le persone vaccinate con la doppia dose, in giallo quella solo con le prime dosi, e poi in blu il resto delle persone ancora da vaccinare. Ok, quindi dopo aver fatto il punto, ovviamente resta il nostro invito a vaccinarvi, fermo restando che trattasi di una decisione libera che andrebbe presa comunque in piena consapevolezza. Resta il nostro invito a vaccinarvi, anche perché, visto che parlavamo di vacanze, di spostamenti, sapete bene che il Green Pass prevede proprio questo. E quindi, se non vi vaccinate, no, di che parliamo stasera? Non possiamo parlare di vacanze e di spostamenti. E quindi, fatto il punto sui vaccini, io direi di ascoltarci un po' di musica per poi accogliere l'ospite di questa sera. Questa sera terminiamo le nostre puntate, il nostro ciclo di puntate live, insomma live tra virgolette, visto che anche stasera non siamo in studio, per poi ritornare a settembre. Lo facciamo appunto in grande stile, parlando di poesia, di scrittura, di letteratura, con la nostra scrittrice e poetessa Maria Pagano, quindi nello spazio che tradizionalmente è dedicato a musica e parole, quindi le emozioni che corrono in versi e che sono che raggiungono l'etere, raggiungono le vostre case proprio attraverso il mezzo radiofonico, e grazie al racconto, al coinvolgimento che solo Maria Pagano sa offrirvi. Quindi a tra pochissimo ci ascoltiamo Paradise di Songwriters, una canzone che incarna proprio lo spirito dell'estate, e insomma ormai ci siamo, e poi rientriamo con Maria Pagano, che questa sera ci presenta un interessantissimo poeta rumeno, che è Tudor Arghesi. A tra pochissimo. ed eccoci rientrati in studio casa, diciamo, dopo aver ascoltato Paradise e Songwriters, quindi questa canzone molto estiva, molto, molto fresca, che tra l'altro ci ha dato l'occasione appunto di rientrare con la nostra ospite in collegamento da casa sua, da ormai abbiamo imparato a conoscere il suo studio con le foto di Virginia Woolf in background sullo sfondo, e quindi do il benvenuto anche per questo mese in ultima live, prima poi di salutarci per le vacanze e riprendere a settembre, la poetessa e scrittrice Maria Pagano. Buonasera Maria, ciao.
Buonasera Ernesto, buonasera Bobo, buonasera a tutti, con grande piacere vi ringrazio sempre anche di questa chiusura che è molto interessante, perché stasera avremo il piacere insieme di parlare di Tudor Hargeisa.
E quindi grazie di essere insomma con noi e di aver accettato l'invito insomma anche per questo mese.
Diciamo che questo è stato un mese molto particolare, tra la chiusura scolastica ed anche tutti i vari impegni e anche queste aperture adesso dei libri, che se ne può parlare, per cui ci sono diversi inviti di cui dopo ti parlerò magari in sede privata, per cui ci sono delle belle novità, quindi mi fa molto piacere però non ovviamente concludere anche con la mia amata radio, che è Ponte, Radio Ponte Regeneration, quindi con grande grande affetto, è uno spazio a cui tengo tantissimo, quindi mi fa piacere stasera chiudere con appunto Tudor Hargeisa.
Quindi possiamo dire che insieme alla ripartenza, no, di tutte le varie attività commerciali, c'è stata un po' anche la ripartenza della cultura, dei libri, insomma ripartenza di pubblica condivisione, perché ovviamente i libri, la cultura non vanno, ma non si fermano mai, ecco, diciamo così.
Provano a non fermarsi, però l'emozione è comunque di poter interagire, tu lo sai molto bene quanto è necessario che la parola veicolata poi abbia anche le braccia, gli abbracci e lo stare insieme, la coralità, no, dei versi, tante volte abbiamo anche improvvisato.
In questi due anni, possiamo dirlo,
assolutamente, assolutamente.
Allora, ebbene, preannunciato, stasera un poeta, dicevamo, tostissimo, in linea e comunque coerente con le scelte che di solito ci proponi, Tudor Hargeisa, come avevamo preannunciato anche prima del tuo unirti alla nostra live, straordinario, come l'hai definito tu, poeta rumeno, siamo tra il 1880, quindi fine 800, e gli anni 60 del Novecento, quindi in questo arco temporale si pone la sua vita, e quindi con questo nome molto anche particolare, perché è uno pseudonimo, non è il suo vero nome, né? Quindi comincia a raccontarci qualcosa di questo poeta rispetto al quale davvero ho trovato pochissimo, Maria, quindi insomma pendiamo dalle tue labbra come sempre.
Vabbè, diciamo che apriamo la porta degli scrittori, che spesso sia per problemi storici ma anche per fortuna, come ho detto tantissime volte, la poesia, diciamo, langue e piange spesso perché è poco visibile, e in questo caso diciamo che per tanto tempo è stato proprio questo Hargeisa. Hargeisa è appunto nato a Bucarest, e il suo Hargeisa è stato preso dal fiume, dal nome del fiume Argesis, quindi c'è anche già questa componente di partenza presa proprio dalla natura. È un personaggio che ha lavorato tanto e ha fatto tantissimi tipi di lavori, dall'apprendista al scalpellino, all'operaio in uno zuccherificio, poi ha venduto i giornali a Montmartre, quindi ci troviamo di fronte al poeta dei versi che si è trovato in tanti luoghi. Tu sai molto bene che la poesia è proprio che cosa? La fisarmonica di tante note. E quindi lui, lavorando e facendo tanti mestieri, l'ha arricchita, perché la compagine diventa interessante proprio quando il poeta non è soltanto seduto dietro una scrivania e appunto tra le sudate carte, non è un leopardi statico, grande ovviamente, ma è una persona anche che ha conosciuto la povertà, che ha visto i contadini rumeni ribellarsi, quindi durante la prima e la seconda guerra mondiale. E tutto questo ovviamente gli ha creato disagio, perché il poeta è sempre una figura importante, il Vatede è anche il veggente, è colui che profetizza il futuro, che anticipa quelle che possono essere i dolori di una società e di un periodo storico. La particolarità di Arghezi è quello, appunto, come tu hai detto, collocato nella fine del 1880 e fino agli anni 60 del Novecento, per cui è irrobustito dal simbolismo, strizza l'occhio al grande Baudelaire. Però la rivoluzione di Arghezi è tutta una poesia di revolution, c'è una rivoluzione metrica e c'è anche cogliere un forte panismo, perché dato anche dalla presenza della natura, come dire, ha preso tutti i vari giochi e le varie ombre. Attenzione però, sappiamo molto bene che la Romania si trova nell'Europa orientale e ci sono sempre tanti giochi politici che hanno provato a zittire questo popolo. Il suo essere uomo di sinistra e per un certo periodo anche un po' comunista gli ha tarpato spesso le ali, perché lui ha scritto, era anche un giornalista, per cui lui ha scritto alcuni articoli su Biglietti di Pappagallo, che è un giornale molto rivoluzionario, dove lui ha attaccato, ha avuto il coraggio di attaccare ovviamente tutta l'area tedesca, quindi contro i nazisti. E questo ovviamente l'ha portato nel carcere, ha vissuto due esperienze in carcere, una durante la Prima Guerra Mondiale e poi l'altra nel 1943, e la prima esperienza appunto è stata a Bacaresti, in questo penitenziario, e questo ha maturato la famosa poesia che sono appunto quella che io stasera alcuni ho scelto. Ci sono i cosiddetti versi tratti appunto dai fiori di Muffa, e quindi andiamo a interrompere un po' il racconto per calare subito il testo, perché per cogliere la poesia la lente restano sempre i versi, ai quali ovviamente si possono avvicinare tutti. Fiori di Muffa. Li ho scritti sull'intonaco con l'unghia sul fondo di una nicchia vuota, al buio, in solitudine, con le forze non sorrette né dal toro, né dal leone, né dall'aquila che lavorarono intorno a Luca, a Marco e a Giovanni. Sono versi senza data, versi di fossa, di sete d'acqua e di fame di cenere, i versi di ora. Quando l'unghia d'angelo se l'ho gorata, l'ho lasciata crescere e non è più cresciuta, o non l'ho più riconosciuta. Era buio. Fuori la pioggia batteva lontana, la mia mano dolorava come artiglio impotente a ritrarsi, e mi sono sforzato di scrivere con le unghie della mano sinistra. Ora io vi porto nell'immediato, subito, in questo penitenziario dove il muro ovviamente è umido, perché le prigioni ovviamente non sono mai comode, le prigioni sono dei luoghi che tolgono la libertà, questo va detto. Immaginate la rabbia, la paura, il freddo, l'angoscia del poeta, e queste dita, questa unghia che prova ovviamente a creare un solco, il solco del passaggio dell'anima, di chi patisce, di chi avverte proprio la paura e questa grande angoscia. E la bellezza di questo poeta, carissimo Ernesto, è dato dal fatto che lui, nella sua poesia, la sua poesia è sempre persuasa da una grande inquietudine metafisica, perché c'è sempre la presenza di un Dio, che nei Salmi poi più avanti leggerò, lui insegue, ma questo Dio compare e scompare, perché Dio, come i poeti, e qui c'è una sorta di autocelebrazione del grande Arghezi, i poeti a volte hanno proprio il dono del Faber, perché il poeta laddove c'è la paura e c'è l'angoscia, porta la bellezza. I versi non sono altro che il colore della bellezza, il tentativo di colorare questa vita che comunque sembra angosciante. Ed è una vita che ci risucchia. Dalla sua cella, lui, attraverso questi graffiti dell'anima, ecco, questo è un mio modo di interpretare proprio questi versi, perché lui dice: li ho scritti sull'intonaco con l'unghia. Ai poeti spesso è il grande Oscar Wilde fu privato nella sua prigione, quando parlerà appunto in De Profundis, parlerà e chiederà proprio la carta, chiederà di scrivere. La prima cosa che veniva tolta, appunto, era raro poter dare l'inchiostro a chi aveva la mente e il cuore per scrivere. E davvero io provo a immaginare che lui abbia scritto con le unghie, appunto, ha provato a dare un senso a questa poesia. Ma poi all'interno noi troviamo a Luca, a Marco e a Giovanni. E chi sono? Gli evangelisti. E quindi c'è questa presenza e questa inquietudine è sempre molto celata all'interno. Tutto questo, se noi andiamo a vedere qual è l'originalità di Arghezzi in un periodo in cui parliamo di grande decadentismo europeo, la sua è proprio la forma impoetica di creare la poesia, l'altezza, la grandezza. È pregnante nei suoi versi tutto questo, perché lui ci porta in questa esperienza e poi dice: quando l'unghia d'angelo si è logorata, l'ho lasciata crescere e non è più cresciuta o non l'ho più riconosciuta, perché la luce della speranza spesso anche nelle persone equilibrate o negli uomini di fede o anche di una fede ortodossa ovviamente diventano appunto lampi di mare, qualcosa che avviene in lontananza. Questa è la grande abilità di questo Arghezzi. E ripeto, c'è un impasto del poeta operaio, del poeta sofferente, del poeta che prova a liberarsi da quello che è anche il discorso bellico. Noi ci troviamo in un periodo purtroppo molto molto tragico e dichiarare la propria neutralità ovviamente non apre le porte ma le chiude. Quindi tutta questa serie di esperienze, proprio c'è anche questo suo recupero, perché lui per 4 anni sarà un monaco ortodosso e in questa prigione spirituale, possiamo definirla, dove si è autoconfinato, proverà a cercare la redenzione della parola. Attenzione a questa parola, la redenzione della parola, perché la parola a un certo punto, per valicare quelli che sono ovviamente gli ostacoli posti per ogni essere umano, ha necessità prima di redimersi, e quindi e questo lo si può fare attraverso il silenzio. Ma in Arghezzi ho addirittura trovato, perché sai che mi piace un po' spaziare, ho trovato quello che può essere il rovescio della medaglia di un S che noi troviamo in Narciso e Boccadoro, dove da una parte troviamo la corsa ovviamente di Boccadoro, la libertà, la voglia della conoscenza, l'esperienza, il sesso, tutto quello che è vita, che è calore, e dall'altra parte invece troviamo la necessità di
Narciso,
della solitudine ovviamente di un Narciso, che poi alla fine c'è questa grande mescolanza ovviamente nel libro finale, nel grande libro di S. E qui io trovo che Arghezzi, posso definirlo un poeta di formazione, perché prova a portare in entrambe le mani la materialità da una parte e dall'altra parte la spiritualità, e quando si mettono insieme tutte e due le cose diventa molto molto difficile anche il tentativo, che è quello ovviamente di scrivere, che diventa molto complicato. E qui andiamo subito a vedere il cherubino malato. Raro già partire con un titolo di un angelo che è malato.
Vero.
Il mio angelo ricorda ancora le sue gioie di un tempo. Il cielo scende alla sua bocca come ciotola di latte amaro ed agro, e più non manda le sue stelle come santi stendardi dipinti. E il vento della sera non gli dà più slancio, con i suoi aromi di vino ed olio. Il frutteto e il campo hanno perso i fiori, i frutti, le foglie e i colori. Le acque nere sotto il cielo caldo portano fanghi bollenti, densi di bitume. Dovunque cerchi di posare il capo è luogo di spine e l'erba è dura. Le gru senza di lui attraversano il cielo e il loro volo non è più un richiamo. La vita dell'Eterno e il nido dell'ogive hanno saziato ugualmente il suo cuore e in lui si insinua per la prima volta, nel tempo che si sbriciola, il tedio. Perché segreto comincia a germinare sul suo corpo bianco un bubone terrestre. Ecco, vedi in questo solco quanta amarezza e quanta grande disperazione che emerge perché c'è lo strascico della vita, perché segreto comincia a germinare un bubone terrestre. Per quanto proviamo, tornando al Faber, alla forma della creazione, il poeta crea i versi, Dio dall'altra parte ha creato che cosa? L'universo, questo universo, e ci ha buttati in questo universo. La sua paura e anche la speranza è sempre quella di voler sempre, in maniera quasi ossessiva, come si può cercare un amante, cerca Dio. Lui prova a cercare, a bussare in maniera disperata, sempre alla ricerca di Dio. E questo gioco è quello che l'ha anche un pochettino, come dire, non censurato, ma un po' allontanato dal panorama, perché in quel periodo c'è una ricerca diversa. Poche persone durante il decadentismo vanno a domandarsi Dio dov'è, Dio cos'è. In quel periodo noi provavamo, si provava a cercare quella che era l'introspezione dell'io personale dell'essere umano, ma non di Dio. Questa vacillante esperienza di ricerca è anche un po' paurosa, come era questo ovviamente nel periodo medievale. L'uomo posto al centro con questa angosciosa paura del giudizio di Dio e dall'attrazione dall'altra parte ovviamente della forma carnale della vita. Lui invece è un poeta che mette le ali e prova come un cherubino malato ad andare in alto e poi rovinosamente precipita. E quando precipita si accorge di avere addosso che cosa? La malattia che ovviamente attraverserà qualunque essere umano, perché nessuno è vincente nella terra. Assolutamente non possiamo essere vincenti in questa terra, sicuramente no. E quindi la sua religiosità mi ha molto attratto, perché lui non molla e lui è il pugile alla ricerca del volto di Dio, perché lui lo vuole incontrare, questa grande forza, questo grande entusiasmo. E cosa dice a un certo punto? Dice proprio questo. Salmo, che sono le poesie dal mio punto di vista più interessanti, se proviamo a leggerle non dando ovviamente un senso di ricerca religiosa.
Ma Maria, ci vuoi ricordare quale raccolta, quale libro?
Accordi di parole, che sono 30 anni dove ha raccolto ovviamente tutta la sua opera in questa selezione, e anche un libro abbastanza introdabile. E quindi questo è un libro a cui io tengo veramente tanto.
Mi vede anche molto vissuto.
Vabbè, come sì, come tutti i libri di poesia soprattutto. Salmo. Ti soppeso nel tumulto, nel silenzio, e ti spio nel tempo come selvaggina per vedere. Sei tu il mio falco che cerco? Ucciderti o inginocchiarmi a pregare? Per credere o per rinnegarti, ostinato ti cerco inutilmente. Sei il mio sogno, di tutti il più bello, e non oso farti rovinare giù dal cielo. Come nello specchio di una strada d'acqua, sembri ora esistere ed ora svanire. Ti ho intravisto tra le stelle, tra i pesci, come il toro selvaggio quando si abbevera. Soli, ora, nella tua grande leggenda, resto con te a misurarmi ancora, senza desiderare la vittoria. Voglio toccarti e urlare, esista. E tutto questo, c'è questa grande magia e anche la paura, la convinzione che Dio esiste, che esiste per davvero. Però non è la voglia di legarla soltanto al credo, che viene ovviamente in maniera complessa, possiamo dire in chiesa oppure in tutti i luoghi manifestato, ma è la gioia dell'urlo di dire Dio esiste. Quindi c'è la forza, urlare esiste. Questo è molto molto interessante. E poi c'è quest'altro salmo che fa parte sempre di questa poesia, che è la preghiera. Perché la polvere hai sollevato e vivo mi hai formato, se al principio hai dato fine, prima ancora che avesse principio, da quando con l'argilla ti sporcasti le dita, effimero e fragile tu mi hai fatto. Puoi chiedere durata a chi è plasmato corpo e anima col fango e lo sputo? Tu fili la seta e ne fai filaccio, e si sfilaccia la sua bellezza. Hai cavato da un ceppo un violino, ma gli tendi la corda della morte, che nella notte bianca di smeraldo si spezza. Oltre il grido del volo più alto, hai dato al falco un volo alle stelle, impastoiato nei miei ceggi. Tu duri sempre e nostra vita muore. A te basta il conforto di essere tu solo, eterno, tra le nebbie, misurato nel tempo della testimonianza di quelli che sono morti. Ora, questa poesia, io non so l'effetto che giunge a te, a casa, di questi versi, però tutto questo, se noi lo andiamo veramente a inserire nel periodo della nostra esistenza di grande scienza, di grandi progressi, dove raggiungiamo tante cose e poi ovviamente siamo al punto di partenza.
Tutti gli animali pastoiati, insomma.
Sì, perché c'è sempre questo, cioè noi alla fine...
L'immagine di libertà, no? Di poter raggiungere degli obiettivi, delle mete, però poi a un certo punto c'è questa... appunto questa pastoia che ti tiene fermo, o c'è la corda della morte che ti tende.
Sì, perché il violino prima suona, però le stesse corde poi ovviamente ci tagliano la testa, ci tolgono la vita. E tutto questo io lo trovo davvero molto molto bello, farlo anche attraverso, ovviamente la mia scelta è legata per dare che cosa? Una cornice dorata alla poesia di questo grande uomo. Tu sai molto bene che è stato tradotto, e poi anche il povero Salvatore Quasimodo è stato martoriato.
Questo simbolismo, queste immagini, ecco, ha fatto sì che fosse inevitabile un interessamento da parte di Quasimodo, che ha curato la traduzione nel volume
poesia.
Pur non
conoscendo bene, ovviamente, pur non conoscendo, quindi c'è stata anche la critica, e ovviamente il grande Salvatore Quasimodo si è difeso in questa maniera, e io concordo, non perché sia Quasimodo, ma concordo perché dice, ovviamente tradurre, posso fare la traduzione poetica con qualche errore grammaticale, ma sicuramente Quasimodo è stato fedele al cuore del poeta, perché Arghezzi è spesso ambiguo nei versi, ma questa necessità, ecco perché diventa anche impoetico, raramente utilizza la rima, ma spesso ovviamente ci sono appunto tanti tanti simboli disseminati qua e là, che sono anche necessari per una sorta di difesa. È stato due volte, ovviamente lo ricordiamo ancora, in prigione, per cui era ovviamente molto molto controllato, anche la sua stessa posta veniva spesso controllata. Quindi c'è
quanto a dell'altro, quanto Quasimodo di Arghezzi, Arghezzi di Quasimodo. Ci sono dei punti di contatto, insomma,
volendo...
c'è la versione di Quasimodo e la versione di Arghezzi.
Ma diciamo che la visione centrale, entrambi sono poeti che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, quindi questo già da direttamente accogliere quello che è la paura di quella che è l'angoscia che serpeggia nei poeti. Io lo dico sempre, quando parliamo di scrittori o poeti che hanno realmente vissuto le guerre, chapeau a tutti, in tutti i secondi dell'esistenza. Non è facile poter parlare in versi quando le bombe cadono dal cielo e tentare di dare ovviamente una speranza e anche di non cadere nella banalità di quello che può essere un racconto quasi giornalistico di quello che accade. Quindi questa è ovviamente la loro forza. Poi i luoghi ovviamente cambiano tante altre cose, no? C'è l'Italia da una parte e ovviamente dall'altra parte la Romania con i problemi di sempre che ancora oggi purtroppo esistono. Quindi il faro, accendere il faro, la luce su poeti che spesso non vengono neppure nominati, neppure pronunziati, ma mi piace andare a aprire proprio le finestre di queste
finestre poetiche, ed è bellissimo, sì, che poi questo accada.
Sì, perché io sì, quando ho letto appunto quella poesia del carcere mi ha fatto veramente tanto tanto male, perché davvero ho pensato, e poi ho pensato alle persone normali delle carceri, no? Perché non è che possiamo, io provo sempre a immaginare di tutte le tracce che possono lasciare ovviamente sulle così come dire nelle prigioni, le tracce, la paura. Lì davvero forse tutto quello che viene scritto sul muro di un carcere è già poesia di per sé, quindi questo diventa davvero davvero molto molto.
Avevo curiosità da chiederti, insomma, leggendo un po' in rete ho trovato che Arghezzi è molto noto anche per la letteratura per bambini.
Sì.
Questo appunto stonava con queste immagini così forti di dolore, di sofferenza, di vita no dura anche vissuta.
No, perché lui per esempio diceva una cosa molto interessante, che era ad esempio il fatto che scrivere per i bambini significa davvero riportare il colore negli occhi dei bambini. E quando si parlava, diciamo, della sua vita, lui diceva: se potessi tornare indietro non vorrei mai essere un bambino, perché l'età più brutta è proprio quella dell'infanzia. Allora, da un punto di vista psicologico, scrivere le fiabe per bambini e anche per bambini ha significato, secondo me, proprio aggiustare quella che è stata la sua infanzia. Un tentativo di aggiustare, spesso capita proprio nella letteratura che le paure vengono, come dire, anestetizzate attraverso poi l'utilizzo di quello che era il mondo negato. Lui ha vissuto una brutta infanzia e diceva sempre: un bambino non può mai difendersi. E quando un poeta dice una cosa del genere è proprio vero, perché spesso proprio a fare del male a un bambino spesso è proprio la famiglia, quindi c'era in lui questa necessità poi attraverso la prosa di riportare avanti tutto questo. Lui ha scritto dei pamphlet, è stato anche un elzevirista, per cui si è cimentato nella produzione di vari generi proprio per il tentativo di arrivare a dire quanto più potesse dire. Un'altra cosa molto interessante, diceva: io sono un artigiano della parola e la penna è uno strumento di grande lavoro per me, e dice: ho scritto per 40 anni ma ogni giorno debutto. Quindi questo è davvero molto, molto interessante, c'è un grande senso di umiltà. La figlia poi ha proseguito dopo la morte del padre, che ha avuto praticamente attraverso, è curioso anche quello che è capitato, diciamo, alla sua figura, perché aveva un problema di sciatologia, parlo con un dottore, quindi posso dirti, da, attraverso questa sciatologia poi c'è stato un intervento sbagliato, è stato curato male e poi tante altre complicazioni, per cui poi il poeta comunque è morto. Come?
Siamo nel 1967.
Avevo 2 anni io quando lui è morto, avevo 2 anni. E poi c'è questa poesia.
Maria, non so se vuoi dirci qualcosa o qualche altra cosa, un'ultima poesia, ci vogliamo lasciare con i versi?
Lasciamoci con i versi, tu lo sai molto bene che mi fa piacere concludere in questa maniera. Bene e male. In realtà è la sintesi proprio di tutta la sua opera, da una parte gli angeli, dall'altra parte i diavoli. Bene e male. Incerto fra speranza, triste e dubbio, ti ho cercato nella volta degli astri, ti ho cercato dove immaginavo e dove no l'essere tuo nascosto. Cercavo la tua assenza misteriosa nei testamenti e nell'apocalisse, che sia rimasto un luogo abbandonato dove io non ti abbia cercato. Quando pensavo d'averti trovato, davanti a te un muro si innalzava. Nelle radici ti sentivo palpitare e poi nelle spighe e negli steli. Ti ho cantato su corde nuove e spezzate e oltre le vite e oltre la morte. Tu restavi sempre lontano. Il tuo orecchio non vuole ascoltare. Suono di flauto, di mandola e di liuto. Finalmente una sera mi parve d'averti scorto nel manto d'oro di un tramonto, che ti allacciavi e lambiva la terra. Mi è rimasta una frangia in mano e l'ho cacciata in seno, come un fuggiasco la refurtiva. Permettimi, non trovata parvenza, di farti ora un'antica domanda. Per aver fatto tanti dolci bellezze, senza dubbio ti ringrazio di cuore. Edifici di cime, nidi di sorgenti, tempi e onde in viaggio e genti in festa, uomini prodi, fanciulli all'arpi e alla conocchia, con agili mani sulle corde e sul pennacchio quando s'aggroviglia. Ma perché tu hai acceso tante stelle? Hai messo anche in tante cose il male? E quindi le stelle, il male, quasi un po' in maniera dantesca, si compie il viaggio di musica e parole.
Tudor Arghezzi, Maria Pagano nella sua, insomma, nel suo racconto, quasi davvero il suo, a me piace definirlo proprio un racconto attraverso i versi, e quindi come ce li spiega, come ce li legge, come ce li propone, come ci fa entrare direttamente, senza fronzoli, senza passare attraverso la critica, ma solo attraverso una personalissima interpretazione, e quindi ha descritto magicamente questo momento di musica e parole. Grazie Maria, ci ritroviamo a settembre in presenza.
Ma assolutamente magari. Sì, assolutamente sì, nella nostra bella radio. Volevo comunque ringraziare anche Bobo, ringraziare Radio Ponte Regeneration per questa finestra importantissima, non in maniera personale, perché mi piace concludere dicendo che la poesia ci aiuta a vivere meglio. Grazie, buona estate.
Sì,
un bacio a tutti.
Grazie Maria, un bacio.
Ciao Ernesto.
E allora resta mentre lancio l'ultimo brano, cioè, o meglio, non l'ultimo brano, mentre ci ascoltiamo una canzone, quindi Maria si sconnette. Questi sono gli Square SO con Another Way Out. Poi rientriamo per i saluti e per darci appuntamento a settembre. abbiamo ascoltato Square and Soul con Another Way Out, un progetto musicale che è iniziato nel 2012 in Germania, e quindi un racconto autobiografico di come Square ha approcciato al mondo della musica e come il suo viaggio nella musica continua. E un po' il viaggio è stato il filo conduttore di questa puntata, perché da domani, con il Green Pass valido in tutta l'UE, sarà possibile spostarsi anche all'estero, e poi perché con la poesia di Tudor Arghezzi, attraverso il racconto di Maria Pagano, che ha quasi sublimato ancora di più i versi del poeta romeno, abbiamo viaggiato, possiamo dirlo, che attraverso questi versi abbiamo viaggiato con le emozioni, con i sentimenti, abbiamo viaggiato, abbiamo visto quei paesaggi rumeni raccontati dalle sue poesie, questa natura che insiste in ogni singola parola, quasi a lodare, ad esaltare questo Dio eternamente sfuggente. Quindi è bello come anche attraverso i versi, attraverso la poesia, si viaggi, e siamo arrivati appunto a Bucarest, e vi abbiamo chiesto di raccontarci appunto dove viaggerete voi, dove andrete in vacanza, quali sono i vostri progetti per l'estate. So che magari farlo al centro della settimana, di mercoledì sera, può essere ancora forse più deprimente, dopo una lunga giornata insomma di lavoro, di guai, insomma, e di pensieri. Però appunto la poesia, come diceva Maria, e anche l'immaginazione, no, ci aiutano anche a vivere meglio. E quindi fatemi raccontare insomma quello che è quindi questo studio molto interessante che ho trovato questa mattina sulla Repubblica, e che mi ha dato un po' lo spunto per il tema di questa sera. Quindi l'indagine di Musement, questa piattaforma digitale che consente di prenotare esperienze di viaggio un po' in tutto il mondo, ha disegnato una mappa delle isole più popolari, insomma, in 44 stati e territori europei. Come hanno fatto? Hanno analizzato il volume di ricerca su Google di 200 isole europee, quindi proprio isola, proprio ci fa proprio venire in mente la vacanza, tranne stati insulari come Malta. E in ognuno degli stati insomma presenti sulla mappa presa in considerazione da Amusement, per ogni stato la piattaforma ha analizzato quindi il volume di ricerca delle 200 e oltre isole in corsa, quindi il tutto su un arco di 24 mesi, quindi da maggio del 2019 ad aprile del 2021. Quindi per minimizzare anche gli effetti sugli spostamenti causati dalla pandemia ed avere così una fotografia, diciamo, più fedele possibile. Il risultato è stato molto interessante, soprattutto sulle preferenze locali. Quindi, come vi dicevamo all'inizio, a svettare sono le isole greche e spagnole, mentre a rappresentare l'Italia troviamo la... Avete fatto la ricerca, ci avete pensato durante questa discussione con Maria Pagano, sono la Sicilia e la Sardegna. Infatti il primo posto è occupato proprio da Santorini, no? Quella gemma bianca dell'Egeo, queste case bianche di calce con i tetti a cupola blu, che è anche la più piccola ed è l'isola, pensate, più ricercata in ben 11 paesi. La seconda è Tenerife, la regina delle isole Canarie, a largo delle coste marocchine, ed è l'isola preferita di Belgio, Islanda, Lettonia, Moldavia, Scozia e la stessa Spagna. Quindi d'altronde il clima mite, no, che c'è a Tenerife per tutto l'anno consente anche di fare delle vacanze fuori stagione. E al terzo posto, pari merito con Creta, quindi ritroviamo ancora le isole diciamo di influenza greca, abbiamo la Sardegna, e quindi l'isola non soltanto conquista lo status di preferita dagli italiani, perché come vi raccontavo all'inizio sono state viste anche le preferenze locali, cioè gli italiani quale isola italiana cercano di più, i francesi quale isola francese cercano di più, quindi preferita dagli italiani, ma anche l'isola più ricercata in Austria e in Liechtenstein. Poi dopo Creta abbiamo Maiorca, la maggiore delle Baleari, l'isola di Krk in Croazia, e quindi molto popolare appunto proprio tra Croazia e Slovenia. E quindi questa un po' la fotografia, no? Questo un po' leggevo stamattina, mi ha fatto volare, in particolare davvero proprio le foto di Santorini mi hanno fatto venire in mente il mare, la vacanza, la voglia insomma di partire, quindi la voglia di partire, e quindi partiamo anche noi insomma questa sera, Quattro Moschettieri e un Ficcanaso, lasciamo quindi ad una buona continuazione di serata sulla nostra emittente e con gli altri programmi, perché vi ricordiamo che la nostra è una programmazione continua H24 7 giorni su 7. Per oggi vi salutiamo, quindi voglio ringraziare la regia Maria, l'intervento di Maria Pagano, Mimmasoft che ci ha assistito a distanza, e darvi appuntamento alla prossima stagione autunnale, quindi a settembre, per quelli che sono, speriamo, che saranno gli appuntamenti in presenza. Vi ripeto, fermo restando che potete continuare a seguirci sempre da www.radiopontregeneration.com, dalla nostra pagina Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Speriamo appunto quest'estate di potervi trasmettere in diretta da qualche piccolo evento, perché qualcosa all'aperto comincia a muoversi, quindi come ormai da tradizione da 7 anni a questa parte, magari qualcosa dal parco, oppure di tornare con qualche chicca di economia, di musica, magari anche di poesia dal nostro canale Instagram e quindi dalla IGTV. Per cui insomma restate sempre tuned, connessi con noi per le novità dell'estate e non solo. Per questa sera Quattro Moschettieri e un Ficcanaso finisce qui e alla prossima. Ciao!
Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Paiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i Quattro Moschettieri.